Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio l'organizzazione per questo convegno veramente interessante e per avermi invitato a partecipare. Per me è veramente un piacere essere qui. Per quelli di voi che conoscono l'Istituto Universitario Europeo, si tratta di un'istituzione che si trova fisicamente a Firenze, ma che non comunica con le istituzioni accademiche e istituzionali italiane. È un mondo a sé che privilegia i rapporti con l'Europa. Quindi io non ho mai l'occasione di confrontarmi con dei colleghi italiani, quindi per me questa è un'occasione molto, molto speciale. E il problema del non comunicare con le istituzioni italiane è che il progetto Surprise ha una certa importanza per l'Italia perché si è occupato di conoscere le opinioni dei cittadini italiani sulla relazione tra sorveglianza, privacy e sicurezza. Andiamo con calma. Nei prossimi 20 minuti pensavo di raccontarvi due parole sul progetto europeo Surprise, spiegarvi un po', farvi vedere che cosa è successo nel corso dell'evento italiano e che risultati se ne possono trarre, quindi cercando di costruire, di arrivare a delle conclusioni. Il progetto Surprise è un progetto europeo cofinanziato dal settimo programma quadro ed è un acronimo, sta per Surveillance, Privacy and Security, sorveglianza, privacy e sicurezza. Ha 10 membri sparsi in 9 paesi europei, il capofila è l'Istituto di Valutazione Tecnologica dell'Accademia delle Scienze ed è un progetto che dura 3 anni. Ha degli obiettivi in parte accademici e in parte istituzionali, non tutti i partner sono accademici, l'Istituto Universitario Europeo lo è. Un obiettivo fondamentale è quello di sfatare il famoso trade-off tra sicurezza e privacy, cioè smettiamola di raccontarci la storia che i cittadini sono veramente felici di barattare la loro privacy per una maggiore sicurezza. E la famosa frase di Hitler, come vedremo, in realtà, almeno per i cittadini della provincia di Firenze, non funziona. E questa è già una cosa che vi posso anticipare. E quindi il progetto Surprise mira ad investigare l'opinione dei cittadini sulla relazione tra sorveglianza, privacy e sicurezza e comunicare i risultati ai decisori politici a livello nazionale e a livello europeo. Come intende farlo? Con gli eventi partecipativi. Diciamo, sottotitolo del progetto Surprise è uno studio partecipativo dei criteri e fattori che determinano l'accettabilità e l'accettazione delle tecnologie di sicurezza in Europa. I processi partecipativi non solo permettono di capire da un punto di vista qualitativo e quantitativo cosa pensano i cittadini, ma li sensibilizzano a determinati temi e li rendono partecipi del circuito decisionale, per così dire. Il progetto Surprise ha svolto eventi, ha organizzato eventi partecipativi in 9 paesi. Gli ultimi eventi si sono svolti la settimana scorsa, quindi insomma, una cosa freschissima. Ci sono stati 12 eventi perché in alcuni paesi, come in Svizzera, ce n'è stato uno per lingua parlata e in altri, insomma, più eventi per ragioni organizzative. I cittadini coinvolti sono stati 1.800 e la tecnologia usata è quella del town meeting, riadattata dal guru di questa tecnologia e di questa metodologia che è il Danish Board of Technology. Ora, mi chiedevo quanti di voi avessero idea di che cos'è un processo partecipativo. Ok, quasi nessuno. Allora, due parole sull'evento partecipativo italiano e poi qualcosa per alleviare insomma, la giornata, visto che è tardi ed è quasi l'ora dell'aperitivo. Io sto tra voi e l'aperitivo. L'evento partecipativo italiano si è svolto con il patrocinio, per fortuna, di una serie di istituzioni rappresentative, il Garante per la protezione dei dati personali e il Forum Italiano per la sicurezza urbana. Questa era una panoramica del processo partecipativo che spero che abbia dato un po' un'idea. Ci sono state un po' di ripetizioni, le interviste che purtroppo non potevo escludere. Comunque avete visto che c'erano parecchie persone, c'erano 193 partecipanti che noi abbiamo selezionato all'origine in base alla loro rappresentatività della popolazione residente sulla provincia. Quindi non possiamo parlare di rappresentatività della popolazione italiana, però comunque un campione interessante dal punto di vista di genere, età, titolo di studio, professione e provenienza geografica. Siamo riusciti a coinvolgere delle minoranze che di solito non partecipano alla vita pubblica, insomma, italiana. Quindi questo ovviamente ci ha dato la possibilità di conoscere le opinioni di chi magari è colpito da queste tecnologie in maniera diversa rispetto ad un italiano, insomma, nato e cresciuto qui in Italia. Se alcuni di voi sono poi interessati a sapere il modo in cui abbiamo selezionato il campione e insomma, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono felice di rispondere poi insomma, più tardi a questa domanda. Quali risultati possiamo trarre? I risultati sono necessariamente preliminari per due motivi. Prima di tutto avevamo 108 domande a cui i cittadini hanno risposto e i dati abbiamo ottenuto i dati solo da poco. E gli eventi europei sono terminati la settimana scorsa, quindi non siamo ancora in grado di fare delle insomma, di mostrare i dati comparati. Però siamo capaci, comunque sono capace qui di raccontarvi qualcosa che può essere utile per il convegno, per le persone che partecipano, insomma, per voi partecipanti a questo convegno. In particolar modo alcune informazioni sulle tecnologie che abbiamo esplorato. Il Deep Packet Inspection, che ovviamente è una tecnologia abbastanza difficile da spiegare a chi non è un informatico, chi non lavora insomma, nel settore, lo è stata anche per noi all'inizio, insomma, capirla dal punto di vista tecnico e giuridico. E emerge, quello che è emerso è un paradosso. Le persone sono particolarmente preoccupate per l'uso del Deep Packet Inspection, per esempio per la sua capacità di violare una delle caratteristiche del diritto alla riservatezza, la confidenzialità delle comunicazioni. Più del 70% di partecipanti, quasi l'80%, teme per appunto insomma, questo tipo di invasività. D'altro canto però sostiene l'uso, l'impiego di queste tecnologie a scopo di sicurezza nazionale. Il 60% delle persone intervistate hanno fiducia nelle istituzioni che lo usano, ma solo il 13% pensa che effettivamente non ci siano degli abusi. E l'83% teme per i diritti fondamentali, cioè una situazione assolutamente schizofrenica. Io ho paura, però t'appoggio. La situazione per la geolocalizzazione è ancora più paradossale in un certo senso, o ancora più, insomma, il paradosso è forse più profondo, ma anche più comprensibile, perché la geolocalizzazione almeno porta dei vantaggi, cioè i vantaggi delle app che comunque possono essere utili per chi le sta utilizzando in quel momento. E, quindi ancora una volta, i cittadini sono preoccupati perché appunto la geolocalizzazione rivela la loro posizione, ma sostengono l'uso della tecnologia per la sicurezza nazionale, si fidano degli organismi che la usano ma temono gli abusi e temono che ci sia comunque una violazione abbastanza consistente per i diritti fondamentali. Il paradosso continua anche in generale, a prescindere dalle due tecnologie. I cittadini accettano che le SOS, che non ho definito prima, chiedo scusa, le tecnologie per la sicurezza orientate alla sorveglianza, questo acronimo che usiamo nel progetto per intendere tecnologie come il Deep Packet Inspection, la geolocalizzazione, smart CCTV, i droni, l'uso della biometrica in dispositivi che fanno uso dei dati appunto biometrici, eccetera. Il 72% degli intervistati, dei partecipanti appunto, che con i loro clicker votavano il questionario, diceva preoccupato per la privacy come diritto fondamentale proprio e di tutti. Tutti hanno, cioè, tutte e due le tecnologie, la geolocalizzazione degli smartphone e il Deep Packet Inspection, destano preoccupazioni per i loro sviluppi futuri, ma pochissimi, 19% nel caso del Deep Packet Inspection, si impegnerebbero in prima persona per contrastare determinati tipi di derive, diciamo. Cosa succede? Cosa è successo in Italia di diverso rispetto all'Europa? Innanzitutto, quando abbiamo chiesto ai cittadini se si sentissero sicuri nella vita quotidiana, il 39% non sapeva cosa dire. Cioè c'è quasi la metà dei cittadini italiani che non sa se è sicuro, se non è sicuro, cioè non saprebbe qualificare la sua vita quotidiana nel nostro paese, mentre negli altri paesi europei la maggior parte delle persone si dicevano sicure. E i paesi variano dalla Spagna all'Ungheria, alla Gran Bretagna, alla Svizzera, eccetera. E le persone chiedono di poter avere delle alternative rispetto a queste tecnologie per la sicurezza orientata alla sorveglianza, ma a fine evento si dicevano meno interessati, un paradosso che non si è verificato negli altri paesi. I partecipanti italiani però nelle discussioni ai tavoli hanno sollevato il problema della deriva autoritaria, soprattutto le persone più anziane ricordavano l'esperienza del fascismo e si chiedevano che cosa sarebbe successo se queste tecnologie fossero state disponibili durante quel periodo, mentre i paesi ex nazisti, ex franchisti, ex sovietici, questo problema non solo sono posto, quantomeno non è venuto fuori dalle loro discussioni. Altro aspetto diverso rispetto al resto dell'Europa è che i partecipanti all'evento non non pensano che quello che hanno condiviso con noi possa essere utile per i politici, o meglio, solo il 40% delle persone presenti in sala pensava che i politici sarebbero stati interessati effettivamente a conoscere la loro opinione e a prenderla in considerazione. E, come avete visto nel corso del video, abbiamo chiesto ai cittadini di darci delle raccomandazioni, di raccomandare ai politici italiani ed europei una serie di iniziative utili per bilanciare l'utilizzo di queste tecnologie. E le raccomandazioni possono essere riassunte in 5 punti. Da un lato la regolamentazione, i cittadini chiedono una produzione normativa che tra l'altro già esiste, la maggior parte di loro ignorano l'esistenza del codice per la protezione dei dati personali e quella che è la tutela che il codice può garantire. E chiedono tutela istituzionale, da un lato il fatto che le forze dell'ordine siano controllate nella loro azione, nel loro comportamento, e questo è effettivamente qualcosa che nel nostro paese manca. C'è un controllo effettivo sull'uso da parte delle forze dell'ordine dei dati prodotti da determinate tecnologie. E dall'altro sono molto più disponibili all'uso di queste tecnologie da parte delle forze dell'ordine piuttosto che da parte delle imprese private, cioè sono molto più preoccupati dal fatto che Google usi il DPI piuttosto che, non lo so, come si chiama, i servizi segreti di un qualunque paese del mondo. E il terzo punto che chiedono è informazione, vogliono trasparenza da parte delle istituzioni, alcuni di loro hanno chiesto addirittura la pubblicazione da parte delle forze dell'ordine, degli organismi della sicurezza che utilizzano questi dati, di una relazione mensile dell'uso dei dati. E chiedono di essere educati e sensibilizzati, chiedono che lo Stato si faccia portavoce dei problemi che queste tecnologie possono generare e che educhi le persone, non solo nelle scuole, ma anche dopo il processo formativo. Chiedono la privacy by design, vogliono poter controllare queste tecnologie, cioè vogliono, senza mai nominarla la privacy by design, cioè nessuno di loro l'ha chiamata così, però vogliono poter controllare il livello di intrusività di queste tecnologie, del loro smartphone per dire, o di quello che succede quando si connettono ad internet. E chiedono alternative non meglio definite. Quali conclusioni possiamo trarre? E come dicevo, i dati sono ancora in fase di analisi, quindi è un po' difficile poter dare un quadro completo dei risultati italiani ed europei, però sembra che il trade-off tra sicurezza e privacy sia superato. Solo il 30% dei partecipanti si diceva d'accordo con l'affermazione che se non si fa niente di male, non si deve essere preoccupati per le tecnologie, della sicurezza orientate alla sorveglianza. Quindi possiamo tranquillizzare le persone che in sala si preoccupavano per la presa, insomma, che questa affermazione fa, almeno i cittadini che noi abbiamo intervistato non sono per niente d'accordo. Comunque, anche se il sostegno alle alternative è calato nel corso della giornata, più della metà dei partecipanti vorrebbe poter scegliere tra una gamma di alternative, quando si tratta, insomma, della tutela della sicurezza. E da quello che emerge da un certo incrocio di dati in Europa, solo il 25% effettivamente sarebbe disposto, il 25% dei cittadini, dei 1.800 cittadini, intervistati, sarebbe disposto a barattare la propria privacy per maggiore sicurezza. Se questi dati dovessero venire confermati, dovessero essere confermati, insomma, avremmo del materiale interessante per andare a parlare con i nostri politici a livello nazionale ed europeo e dire che forse qualcosa deve cambiare. Ci sono dei dubbi aperti, in particolare il paradosso italiano il timore e l'accettazione. E speriamo che in parte i dati possano aiutarci in questo senso. Ma le domande che non sono state risposte potranno essere investigate nel corso dei focus group che organizzeremo a giugno, uno dei quali qui a Firenze. Realizzeremo altre 3 tecnologie oltre a quelle analizzate, i droni, quindi per chi di voi è interessato ai droni potrebbe essere comunque un'occasione utile per sapere cosa ne pensano i cittadini, la biometrica utilizzata congiuntamente con una serie di tecnologie e la smart CCTV. Pubblicheremo i report con l'analisi dei dati entro l'estate e ci sarà la presentazione dei risultati di questo evento e degli eventi europei e dei focus group a Firenze a metà ottobre.